c'è una certa abilità, soprattutto quando ci sono personaggi sicuramente efficaci dal punto di vista della comunicazione, come un Salvini che canta da Maurizio Costanzo Show, è una cosa che uno va a cliccarci sopra, ecco.
Voglio avere un parere da un sociologo della comunicazione. Allora, intanto lui è autore, ogni tanto sforna un libro nuovo, è sempre interessante perché l'argomento è particolarmente caldo. Intanto l'ultimo libro suo è Fake News, sicuri che sia falso, gestire disinformazione, false notizie, conoscenza deformata, edito da Eupli, lo devo leggere perché direi che è proprio il momento. Insegna storytelling a Milano e a Pavia, è un nostro amico di RadioTube, Andrea Fontana. Professor Fontana, ciao!
Ciao Marta!
Allora, ciao. Professore, cosa ne pensi di questa cosa? Cioè, ormai il video confezionato che va già alle redazioni, ormai ha sostituito il lancio di agenzia, cioè questa cosa ormai nella comunicazione e nel giornalismo politico è assodata?
Ma assolutamente sì, è il segno dei tempi. A proposito di storytelling, è tutto diventato una sorta di foto novel o video novel, no? Un video romanzo, un fotoromanzo che viene pacchettizzato, mandato alle redazioni e quindi consumato in tempo reale. Per cui Salvini è stato molto bravo, o il suo staff, a gestire queste dinamiche.
Allora, in questo caso stiamo parlando di Salvini che ha costruito su questa immagine super pop, non so quanti mesi di comunicazione social, Andrea.
Moltissimi, ormai sono anni, dobbiamo anche dirlo, no? Non è che queste cose si inventano un giorno con l'altro, implicano competenze, implicano staff, implicano processi di lavoro, e sicuramente la Lega e il Movimento 5 Stelle sono stati molto efficaci in questo. Che cosa hanno sfruttato, se andiamo un po' a vederlo da un punto di vista della comunicazione? Tre tendenze in corso. Una, la tendenza a rendere tutto narrativo, no? Micro racconti, come dicevamo prima. Due, molto importante, la soggettivizzazione che c'è nella comunicazione contemporanea, dove tutto è soggettivo. Io vedo una cosa, la posto e automaticamente diventa la verità, e se tu mi segui mi credi.
Certo.
Questo naturalmente ha
dei dibattiti
enormi.
Anzi, se non ti credo,
non sei più mia amica.
Ecco, ecco.
Esatto. E poi, terza componente tecnologica molto importante che sottovalutiamo, ricordiamoci, gli smartphone o i tablet non sono telefoni portatili o PC portatili in cui guardare video, sono strumenti di deformazione della realtà, nel bene e nel male, nel senso ci permettono di manipolare la realtà come nessun altro media prima, e di questo non siamo completamente ancora consapevoli o completamente educati.
Andrea, tu hai fatto e fai consulenze anche per aziende, perché appunto lo storytelling è anche una tecnica. So che la traduzione sarebbe narrazione, però per comodità io userei il termine inglese perché è un po' più ricco. Una tecnica che viene usata anche dai marchi, dai brand. Avevi scritto anche un libro su questo. Hai fatto consulenza a qualche politico? Ti ha chiesto consulenza a qualche politico? Cioè, sono arrivati a capire che bisogna andare a prendere un consulente di storytelling?
Ma personalmente no, ma la cosa è molto diffusa e, diciamo, la figura del cosiddetto spin doctor che c'era un tempo, che era quello che governava un po' la campagna politica del gruppo, dell'individuo di turno, sta per essere sostituita dalla figura del cosiddetto story spinner, che è quello che costruisce...
Story spinner?
Sì, che costruisce la narrazione della campagna per l'individuo, per il gruppo, e che poi governa sotto di sé tutte le varie altre competenze della comunicazione, dai social media ai comunicati stampa, agli eventi anche televisivi o meno, che il candidato o il gruppo devono poter poi portare ai pubblici. Quindi è come se fosse una sorta di architetto del racconto politico che deve essere poi portato a terra da chi governa i diversi media.
Mi piace e mi spaventa allo stesso tempo, Marco.
No, mi viene, sentendo Andrea Fontana, mi viene in mente una cosa che forse dovrebbe chiedergli una mano Luigi Di Maio. In questo momento, diciamo, torniamo alla domanda iniziale, in questa competition con l'altro vice premier, con Salvini, mi sembra un pochino più in difficoltà dal punto di vista della comunicazione. Quindi ti chiedo, Andrea, se sei d'accordo con questa impressione, cioè che che nella lotta tra i due in questo momento è soccombente dal punto di vista dello storytelling, della narrazione, Luigi Di Maio rispetto a Matteo Salvini?
Ma in questo momento probabilmente sì, anche se bisogna vedere, c'è una grande aleatorietà dei sentimenti, come si dice, no? A livello politico, per cui un giorno vince uno, un giorno vince un altro, per cui se la stanno giocando, diciamo così, forse fra una settimana faranno accadere qualcosa per cui ci sarà qualche punto percentuale in più per Di Maio.
Quello però hai detto faranno accadere qualcosa, cioè si fanno cose anche per far parlare in rete?
Certo, sicuramente, come questo, ma questo da che mondo è mondo, chiaramente. Quello che a me impressiona di più in questo momento è l'assenza di consapevolezza o comunque, come dire, l'assenza di presenza, ecco, che le opposizioni stanno dimostrando, no? Quindi che in qualche modo denunciano l'appartenenza al Novecento come movimenti politici o come, anche se vuoi, organizzazione politica. Le opposizioni sono necessarie in questo momento, non riescono a manifestare una loro presenza efficace. Questo perché ci sono tantissime ragioni, però sicuramente i cosiddetti movimenti populisti sanno sfruttare meglio le dinamiche di polarizzazione.
Quindi la dinamica di polarizzazione, anche comunicativamente, è più efficace nel caso di un movimento populista, diciamo così.
In questo momento è più efficace in senso lato. I pubblici vogliono messaggi molto forti, molto valoriali, di destra o di sinistra. Quindi
certo,
non possiamo,
certo.
Secondo me non possiamo dire il populismo è radicalizzante in modo automatico. È che stiamo attraversando un tempo in cui i pubblici, per diverse ragioni, adesso sarebbe lunghissimo analizzarlo, ci sono vari studi che lo hanno analizzato, desiderano, vogliono messaggi forti, un po' bianco-nero, no? Nel bene e nel male, quindi chi riesce a portare messaggi molto identitari e molto differenzianti viene in qualche modo pagato, ecco, rispetto a chi porta messaggi più complessi, più riflessivi, più di confronto, è più difficile che il messaggio passi.
Allora, dobbiamo fare una pausa, non solo perché sono le 17:30, ma anche perché via Twitter Nicole mi scrive che deve scendere dall'auto perché deve pagare la benzina. Quindi facciamo scendere Nicole dall'auto, fare benzina, facciamo una breve pausa, anche perché poi vorrei provocarvi e punzecchiarvi entrambi sul giornalismo e su questa storia, la dico la parolaccia, delle puttane. A tra poco.
Radio Tube Social Network.
Io come giornalista sarei definita da lei più una pennivendola o più una puttana?
Allora, guardi, io non... chiaramente ciascuno ha lo stile con cui dice, esprime il suo pensiero, e quindi io ho il mio stile. Rispondo alla domanda sull'opinione del Movimento 5 Stelle in generale, su quello e sulla mia, sugli attacchi da parte dei giornalisti al Movimento 5 Stelle. Sicuramente ci sono stati. Sicuramente.
Allora, questo era in mezz'ora di domenica scorsa. Lucia Annunziata è un po' la prima a rispondere a questo attacco, insomma, con delle parole piuttosto colorite. E lo fa, secondo me, nell'intervista a Alfonso Bonafede in maniera così irresistibile, perché è totalmente inattesa. Sono una pennivendola o sono una puttana? Chiede a Bonafede. Marco Alfieri, Sole 24 Ore, ancora accanto a me, ha fatto, cioè, secondo me si è tolta una soddisfazione questa domanda.
Si è tolta, sì, dicevi giustamente tu, irresistibile, nel senso che guardandolo negli occhi, Annunziata 1, Bonafede 0, nel senso che l'ha spiazzato perché non si aspettava.
No, infatti, nessuno se lo sarebbe aspettato da Lucia Annunziata.
Nessuno se lo sarebbe aspettato. E Bonafede ovviamente è rimasto spiazzato e ha iniziato un po' a balbettare, perché oggettivamente poi la presenza anche scenica di Lucia Annunziata, come dire, non è banale da affrontare. È un tema gigantesco, ricorrente, che ogni tanto torna fuori, al di là della frase sicuramente demenziale di come tutte poi le generalizzazioni, no, di Luigi Di Maio. Io penso che dal punto di vista nostro, di giornalisti, la risposta migliore non è tanto quella della levata di scudi corporativa.
Un po' la tentazione c'era.
No, c'è stata. Alcuni lo hanno anche, come dire, hanno anche richiesto interventi, eccetera, eccetera. Io penso che noi possiamo fare due cose come giornalisti. Cercare per quanto è possibile di lavorare al meglio in maniera rigorosa e oggettiva, tanto più oggi in un periodo in cui c'è overdose di informazioni, anche molte fake news, c'è la tentazione di diventare tifosi spesso, no? Quindi è importante che i lettori sappiano di trovarsi davanti professionisti rigorosi e seri che fanno il loro mestiere al meglio. Tutti abbiamo le nostre opinioni e quindi come tale sarebbe anche ipocrita immaginare che non si possano manifestare. L'importante, come dicevo prima, è che ci sia un'onestà intellettuale, non piegare i fatti al racconto delle cose. Se si fa questo, come dire, penso che ognuno faccia il suo e si possa portare a casa la pagnotta, come si dice. Quindi,
io che sono una sensibilona emotiva, l'ho presa proprio come una delusione mia personale. Ho fatto il piantino sui social, vabbè, perché comunque è un attacco un po' forte verbalmente.
Io ho esordito dicendo è un'affermazione demenziale, cioè credo che sia anche giusto, come dire, esporsi a dirlo, sono cose che non dovrebbero dirsi. Dopodiché, appunto, io penso che non si debba scendere al livello di queste espressioni e quindi diventare a nostra volta, come quello che si dice, degli haters da tastiera, cioè rispondere con un linguaggio di quel tipo da bar sport a affermazioni che sono da bar sport. Perché
devo dire che però i meme, cioè le vignette, diciamole così, erano irresistibili.
Meravigliose.
Quella della prostituta, e io poi soffro molto quando parlo di questo mestiere perché penso a tutte le ragazze che purtroppo sono costrette in schiavitù per farlo, ma voglio dire, per andare con un po' di ironia e di autoironia, la prostituta che si avvicina alla macchina e dice 30 l'articolo e 50 l'editoriale, secondo me è il più divertente.
Meraviglioso.
Chiedo un parere al professore Andrea Fontana, che è sempre in collegamento con noi. Eccoti, professore. Tu ci guardi da fuori, guardi la comunicazione, insegni storytelling, fai consulenza, guardi la comunicazione con l'occhio critico di chi poi sta anche a vedere come si comportano i giornalisti. Che reazione hai avuto di fronte a tutto questo?
Ah, mi unisco alle parole di Marco, che condivido completamente. Devo dire che quello che a me impressiona di più è come mai ciò può accadere oggi. E non avviene solo nel giornalismo, sta avvenendo un po' dappertutto questa estremizzazione dei linguaggi e questa polarizzazione, questo anche odio verbale o meno che sia, insomma. E la cosa impressionante è che noi assistiamo sempre di più a una perdita di fiducia conclamata delle istituzioni più mainstream e quindi anche del giornalismo mainstream, come viene spesso definito, TV, radio, web, eccetera. Ecco, questo è un grave problema, è un problema aperto che per chi fa giornalismo ovviamente mette in discussione diverse cose, quindi tutto il mondo giornalistico dovrà essere impegnato a riaffermare una propria legittimazione, una propria nuova creazione di fiducia verso i pubblici, ma non solo voi, anche chi fa il mio mestiere di comunicatore o di manager della comunicazione, che lavora con le aziende o che sta nelle aziende, altrettanto, perché c'è una perdita di fiducia anche dei messaggi aziendali. In un mondo dove il vero finto vanno a braccetto, come faccio a credere ai messaggi di un'azienda, di un partito, di un movimento? Ecco, questo è un grave problema a cui tutti dovranno dare delle risposte in futuro.
Allora, poi non mi ricordo chi aveva detto pennivendolo, chi aveva detto puttane, chi aveva detto sciacalli, scusate, sto cercando di non attribuire un insulto, però tutto questo scalda gli animi. Marco, ti faccio un esempio, è arrivato in questo momento un messaggio al 349-238-6666. Mio Dio, che pantomima, ma quelle porcate che avete scritto contro la Raggi non contano nulla? Fate finta di niente, questo è veramente atteggiamento da pennivendoli e state dando ragione ogni minuto che passa Di Maio e Battista. Io immagino che anche al Sole 24 Ore arrivino solo messaggi di questo tipo.
Ma fortunatamente solo no.
Cioè no, solo no, arrivino molti.
Molti, sì certamente. Spesso in redazione si discute sul fatto di aprire o chiudere la sezione dei commenti.
Questo è un argomento molto interessante sui quotidiani.
Io sono un fervente, sono convinto che si debbano tenere aperti i commenti, perché è impensabile che chi sta su un sito web tutti i giorni non debba poi chiudere le porte e le finestre. Bisogna confrontarsi, naturalmente ci sono delle policy, delle regole di ingaggio, gli insulti non possono funzionare, quindi sappiate che se avete intenzione di scrivere insulti, quei commenti verranno bannati e non verranno neanche pubblicati.
Vengono moderati a mano, uno a uno?
Vengono governati, sì, da mano a mano, cioè proprio artigianalmente da noi. E come dire, la policy che io do ai miei è quella di essere totalmente aperti e trasparenti. Quando c'è anche una critica aspra si risponde, naturalmente quando si passa agli insulti, e quindi diciamo l'interlocutore insultando si mette nelle condizioni di non voler avere un contraddittorio anche, diciamo, anche muscolare, però sulle cose penso che quello è giusto che sia fuori dal campo, però bisogna accettare questa realtà di confrontarsi. Naturalmente l'idea di pubblicare, diciamo, di adesso non mi ricordo il nome di questo ascoltatore che ha scritto.
Non ce l'ha detto, ma adesso ci scrive che è un nostro fan. Noi ti spieghiamo tutto, noi siamo onestamente, intellettualmente il più possibile onesti.
Certamente, sapendo che come tutti si può sbagliare, cioè io chiederei alle persone che spesso scrivono in maniera così acrimoniosa questi commenti, se loro, riavvolgendo al naso la loro giornata, non hanno mai momenti in cui sbagliano o fanno degli errori. Li facciamo tutti. L'importante è essere onesti, ammetterli quando li facciamo, e cercare di essere appunto il più possibile onesti nel non piegare i fatti alle proprie convinzioni. Credo che già fare questo piccolo esercizio quotidiano permette di alzare sperabilmente il livello di fiducia, di interlocuzione, di interazione che si ha con i pubblici.
E io penso anche cercare di verificare il più possibile, nonostante la velocità. Poi noi alla radio, voi all'online, siamo proprio i mezzi che hanno bisogno di maggior velocità, ma prenderci veramente quel secondo in più per verificare.
Questo è un grandissimo tema. Facciamo un esempio, così ci capiscono. Ieri è stato un altro, probabilmente non ne parliamo oggi, ma c'è stato un altro video tormentone, la scarpa marrone,
la scarpa di
nera di Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione Europea. Si è diffusa in rete questo video, che è diventato subito virale, è una parola che non piace a Marta, ma in questo caso è stato davvero virale, in cui sembrava che Juncker fosse intervenuto a una conferenza stampa con una scarpa marrone e una nera. E in realtà poi si è scoperto essere David Puente, è giusto fare i nomi e i cognomi, è stato
un altro nostro grandissimo amico di RadioTube, che sarà uno dei primi redattori del nuovo giornale di Mentana. Sei preoccupato di un nuovo concorrente?
Ma allora, la frase retorica è dire quando ci sono nuovi concorrenti, ecco, va sempre bene, e io sinceramente lo sono. Dopodiché, conoscendo la professionalità di Mentana e della squadra che immagino metterà in campo, sarà sicuramente un competitor da guardare con attenzione, anche magari da cui imparare. Quindi insomma, benvenuto nell'arena.
Quindi
quando
lui
scenderà
ha
in campo.
Subito
lui
colto.
Lui ha questa capacità, esatto, Mentana se l'è accaparrato subito. Puente è molto bravo nello smascherare queste bufale, e si è dimostrato poco dopo che appunto non era semplicemente un riflesso. E questo però è l'ennesima testimonianza di come la velocità e la golosità di voler fare dei click e di arrivare primi del concorrente ti spesso ti spinge a pubblicare delle cose senza la necessaria verifica. E purtroppo un conto è dirlo, bisogna sempre verificare, un conto poi essere in trincea tutti i giorni in radio o sui siti, ed non è una cosa semplicissima da fare, però bisogna farlo, perché altrimenti ti esponi, poi fornisci alibi a chi poi ti dice, con linguaggi, come dire, fuori controllo, assolutamente da condannare, che sei un pennivendolo o, come dire, un propalatore di fake news, che è un'altra, di bufale, che è un'altra cosa che ci dicono spesso.
Allora, fammi leggere un paio di messaggi al volo prima della viabilità. Massimo: date spesso troppa voce a chi è volgare, zero chi apprezza. Beh, perché grazie al cielo arrivano anche messaggi di complimenti, però magari il messaggio di critica è quello che ci fornisce lo spunto per il dibattito. E poi ancora Simone: solo se vi chiedete se chiudere i commenti la dice tutta, ma non vi fa pensare perché i commenti sono questi? Certo che ce lo fa pensare, però insomma, purtroppo questi sono i toni adesso.
Sì, dico solo una cosa veloce. A me piacerebbe che quando una persona fa un commento anche forte, anche sopra le righe, però quantomeno avesse l'accortezza e la, diciamo, l'onestà di mettersi, di firmarsi col nome e il cognome. Se no è troppo comodo, come dire, nascondersi dietro account con nomi un po' strani o, come dire, anonimi. Ecco, se uno ha il coraggio delle proprie idee, quantomeno si parte da una base più di rispetto reciproco.
Allora, io devo salutare Andrea Fontana, voglio ricordare ancora, visto che abbiamo parlato di fake news, sicuri che sia falso, gestire disinformazione, false notizie, conoscenza deformata, edito da Oepli. Professore, vieni a parlarne con noi, vieni in studio a raccontarci un po' di questo?
Quando vuoi tu, Marta.
Dai, grazie ad Andrea Fontana, prestissimo, grazie. Viabilità, e poi tra pochissimo parliamo di podcast, a tra poco.